Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Come va?
Ma ho il raffreddore che uno dice sti cazzi, però per me io ho il naso di Achille, la cosa peggiore che...
Ce l'hai su un piede?
Ricordo di aver sofferto nella vita sono i raffreddori.
Non è allergia, vero?
Ma non sono mai stato allergico, però devo dire che attorno a me sono tutti allergici in questo momento, soffrono come dei cani. E inoltre quest'anno, oltre fra le tante cose, sono anche diventato intollerante al lattosio. Quindi sto valutando l'ipotesi che sia il polline di merda, anche perché fuori dalla finestra ho tipo 75 alberi.
Questo sicuramente aiuta, sicuramente aiuta.
In ogni caso spero che passi, perché quando raffreddo, già sai che i maschi quando sono malati sono noiosissimi.
Certo, terribile.
Io in particolare riesco ad amplificare gli effetti del mio raffreddore a dismisura, quindi sarò praticamente a letto con le cose calde sulla fronte e sulla pancia per 3 giorni.
Riusciamo a portare a casa la puntata prima che muori?
Sì. In realtà sto anche pensando di cercare di coprirmi bene e andare a ballare il bluegrass, perché oggi c'è il bluegrass gratis. I concerti gratis sono gli unici concerti più o meno che mi posso permettere a San Francisco.
Calls him old toe, molto American. Dove si balla il bluegrass?
E oggi c'è, ma in generale ogni anno c'è l'Arc District Festival a San Francisco, che è uno dei più grandi festival bluegrass al mondo ed è gratis. E quest'anno ne fanno una specie di distaccamento in centro, cercando di rivitalizzare l'area che è considerata da tutto il mondo, tranne da chi ci vive, un luogo di pestilenza perché la gente si droga. il tenderloin.
Ah, il famoso tenderloin, che tra l'altro vuol dire...
Che tra l'altro è un taglio della carne in inglese.
Sì, è tipo filetto.
Non so quale.
Abito
no,
a
non credo che sia.
No, era solo così per assonanza. Cioè per assonanza.
Non
per
credo sia. Non credo sia. Oh, stavo leggendo prima di venire in onda che il Belgio ha appena distrutto migliaia di birre, perché lo slogan era lo champagne della birra e non si può usare champagne così.
Ho capito, non possono distruggere il claim invece di distruggere le birre?
Magari ce l'avevano stampate sulla confezione, ma al di là di quello cioè non si può più nemmeno usare champagne come
no,
è pazzesco sti belgi, vabbè,
ma no, ma credo che sia l'Unione Europea,
sì, però non è gente che cioè in questo caso non fanno finta di essere champagne, lo usano come un aggettivo qualificativo,
sì, no, chiaro, quasi, chiaro,
tipo, non lo so. Vabbè, già che abbiamo parlato di parole, iniziamo dalle parole. Sai che ogni volta che scopro in ritardo di 12 anni delle parole, mi piace condividerlo.
Sì, facciamolo, apriti. Sì.
Allora, innanzitutto, ho scoperto ieri che l'inglese ha una parola per definire, magari anche l'italiano, ma non l'ho mai saputa, per definire quell'odore piacevole che c'è in giro dopo una pioggerella e dopo tantissimo che non piove.
C'è! Ma assomiglia molto a quello inglese. Spara?
Petrichor.
Ok, qua è petricole.
Petricole? Ma dai, non l'ho mai sentita.
Sì. Non se la caga nessuno, però esiste.
Pazzesco. Poi ho scoperto, sai quando ascolti una conversazione di nascosto, che in inglese si dice eavesdropping?
Ma sì, esatto, vuol dire sentire a sgamma. Che cazzo vuol dire Eaves?
Esatto, allora io ho sempre, cioè, siccome non l'avevo mai vista scritta la parola, l'ho anche sempre usata pensando che fosse una sorta di trasformazione che includesse ear come nel senso dell'orecchio.
Le gocce per l'orecchio?
No, nel senso che buttavi lì l'orecchio e quindi stavi ear dropping. Le eaves è la sporgenza del tetto. Sai che il tetto sporge,
okay,
sporge oltre. Quindi il modo di dire viene da la gente che sta fuori dalle case, attaccata al muro, ad ascoltare quello che succede dentro.
Vabbè, ma che gente di merda. No, ho capito, sì. Però sì.
Però non ci sarai mai arrivato.
No,
e per finire, ho scoperto che esiste anche in inglese la cosa degli estremi che si toccano, e si chiama la teoria del ferro di cavallo.
Ah, ok, ha senso.
Horseshoe theory.
Ok, tu come io me lo immagino sempre come un orologio quando si fa... quando fai il gesto degli estremi che si toccano, ma non c'entra un cazzo l'orologio, per cui è molto più bello horseshoe theory.
Io non riesco a sentire l'espressione, quella in generale o qualsiasi espressione che finisce col si toccano, senza percepire l'altra accezione del si tocca.
Cioè,
quindi okay. Cioè gli estremi che si toccano è della gente che gli piace pacciugarsi.
Ok, e che lo fanno in modo estremo?
Beh, adesso non sto a giudicare.
Come i fatti che contano sono persone che hanno fatto uso di droghe...
Però si toccano. Mm-hmm. Oggi è... siccome... no, non c'è una traduzione. Oggi è San Francisco Nange.
Non ho
allora,
capito.
Ci sono tutte delle cose che per motivi strani diventano di moda e all'improvviso le si riscopre in tutte le città degli Stati Uniti, però ognuno cerca di farlo a suo modo proprio. È successo tipo con Santa con il giorno in cui tutti si vestono a Babbo Natale. Credo che tu abbia sfiorato la battaglia dei cuscini, che ormai si fa in tutte le città degli Stati Uniti, però per motivi diversi, in giorni diversi. Okay. A San Francisco si fa San Valentino.
Ah, carino.
Manhattan Henge è quella cosa per cui... completamente artificiale e inventata come ricorrenza, è il giorno in cui il sole va giù esattamente in linea con le strade di Manhattan.
Ah.
E quindi vengono delle foto bellissime su Instagram. E fatto sta che quando ha iniziato a farlo Manhattan, tutte le altre città hanno iniziato a essere gelose. E quindi si sono inventati il loro Henge. Settimana scorsa c'è stato il Los Angeles Henge, e comunque se cerchi vedrai che troverai ora ogni città con la sua manifestazione in occasione del giorno in cui il sole si allinea. La cosa surreale è che tendenzialmente, siccome negli Stati Uniti le città sono tutte griglie costruite secondo l'orientamento del sole, questa cosa succede, cioè è abbastanza normale.
Esatto, è abbastanza ovvio. Ok.
Sì, e non è nemmeno sto effetto, nel senso che magari a Manhattan che ci sono i grattacieli in effetti la differenza è enorme, però invece fra San Francisco Henge e il mese prima e il mese dopo tendenzialmente non c'è.
Non cambia un cazzo, tu dici, va bene. Però si
ricorda... Sì, cioè,
sì, qualcosa?
Sì, cioè quel giorno lì è più precisa, però tendenzialmente è veramente la cosa più artificiale e inutile a cui si possa pensare, cioè certo. È solo per fare delle belle foto e per copiarsi a vicenda. In compenso, quello che non ci possono copiare è la fioritura della California, il California Bloom.
Oh, che bello! E avviene in tutta la California, perché la California è grandissima.
No, è avvenuta quest'anno perché ha piovuto, per gli ultimi 12 anni non ce lo siamo nemmeno sognati.
Ah,
però ci sono queste cose che a me fanno molto effetto, perché comunque si ripercuotono su grandissimi centri abitati con la stessa potenza per cui noi siamo abituati a vederli nei piccoli centri, cioè Mezzago che perde la testa per una settimana all'anno per la sagra degli asparagi bianchi.
E tra l'altro cosa c'è a Mezzago? Il bloom, per cui tutto torna.
Assolutamente, non è che l'ho tirato fuori a caso. Secondo te come cazzo ho scoperto che a Mezzago sono famosi per gli asparagi, andando al bloom in quella settimana lì?
Sai che una volta sono stato giurato
degli asparagi.
Sono buoni gli asparagi. Sono stato giurato in una competizione canora che si svolgeva al bloom, organizzata al bloom, che si chiamava Asparago d'Oro. Mi è piaciuto moltissimo.
Ti davano effettivamente un asparago d'oro se vincevi o no?
Ahimè, credo che fosse simbolico.
Sì, Peraltro io tendenzialmente, come uomo di marketing, tenderei a tenere il più lontano possibile l'asparago dalle cose dorate, ma questa è roba mia.
Questa era lontana, ma l'ho presa.
Ad un certo punto ci arrivi. Qui ci sono queste cose che appunto a New York, quando c'è l'autunno, 4 milioni e mezzo di persone contemporaneamente prendono la macchina e vanno a nord per fare foliage. Che tendenzialmente per me da milanese è sempre stata un'esperienza che si riassumeva nel sono cadute le foglie a Parco Ravizza.
Esatto, guarda, belle le foglie.
Ma che figata, speriamo che le spazzino perché rompono anche abbastanza i coglioni. In ogni caso, questa cosa del California Bloom ha fatto uscire completamente di testa la California, nel senso che da ieri pomeriggio c'è la gente in coda, bloccata, perché hanno preso tutti la macchina per andare a vedere le fioriture. Che peraltro, essendo la California, le fioriture durano fondamentalmente 48 ore. Poi diventa tutto giallo e secco.
Beh, certo, per forza.
Però appunto la fobia è qualcosa di particolare. Devo dire che ho vissuto in passato un'esperienza simile, che è la festa dei piselli ad Helsinki.
La festa dei piselli ad Helsinki.
È il weekend che i piselli arrivano a maturazione, tutti i campi di piselli aprono e la gente può andare a raccogliere i piselli gratis, e ti giuro che quel giorno Helsinki è vuota. Cioè, sono perché tutti in campagna a raccogliere i piselli. E allo stesso modo oggi San Francisco è vuota perché sono tutti in collina a fare le foto ai papaveri, che, attenzione, non sono rossi, sono arancioni quelli della California.
Sono originali, sono veri? Non è che sono tarocchi?
Non lo so, non ho studiato tutta la storia botanica del papavero della California, però è un papavero ed è arancione.
Ok, mi destabilizza un po'. Però va bene, dai, va bene, ci sta anche arancione, va bene.
Sono molto belli, c'hanno molto meno portato politico. E visto che stiamo parlando di trend, non credo che ci siano code di auto di corsa ad intasare i centri commerciali per l'ultima follia dei centri commerciali, ma devo dire che nelle ultime...
Perdona un attimo, scusami. L'inter...
Sì, così.
Ion!
Cosa è successo?
Ion! Oh!
Ion! Ehi!
Ma che cazzo?
Ion!
Ok. Ion! Vaffanculo!
Ion! Culo! Cosa è successo?
Abbaiava tantissimo.
Ah, non ho sentito niente. Ion! Ion! Vieni a pescare con me. Scusa, mi hai fatto partire il verme, ci hai fatto partire la subroutine con i cuori da stadio, certo. Che ero lì dormiente da tempo. Dicevo, un'altra cosa che ha preso la California per le orecchie e nessuno sembra poterne fare più a meno, sono le macchine automatiche per la manicura.
Vabbè, ma altro che AI o IA. Cioè, questo è il vero ruba lavoro del domani.
Sono una cosa abbastanza impressionante, nel senso che dicono, non so se c'è davvero, dicono che c'è un AI dentro, non è che ti tagliano le cuticole. Tu ti cacci dentro la mano e ti mettono su lo smalto come nessuno te l'ha mai messo nella vita.
Ok. Ok. Beh.
C'è la fila,
No, ma dovrebbero comprarsele, non andare a usarle.
E beh, cosa fai? Te la metti in salotto?
Beh, come no? È grande?
Sì, è tipo una... come quelle per fare le foto.
Come quelle per... le macchine fotografiche?
Sì, sai, quelle che entri e ti fanno quattro
foto. Il cabinotto!
Sono dei chioschi così, sì. Peraltro potrebbero, già che ci sono, unire le due cose. Farti delle foto mentre ti fai, ti fai la manicure.
E farla insonorizzata, così registri anche un podcast.
Ah, pensavo un porno.
Ah, Anche se sei di quelli
sulla
che...
prima singola, no, perché l'insonorizzato mi faceva pensare che nessuno da fuori ti dovesse ascoltare. Invece un podcast può essere piacevole, il porno, cioè può essere piacevole, ma magari non nel centro commerciale. E niente, questo era tutto per le follie del weekend della California. Ci fermiamo un attimo, poi ti racconto del Colosseo e di altre cose.
Quella cosa delle poltrone massaggianti nei mall in America ha preso un sacco la mano all'America. Non l'avevo mai viste così tante, sono tipo ovunque, almeno dove sono stato io.
Sì, è una, ma è proprio una catena. Nel senso, quelle cose che noi siamo abituati a vedere solo sui videocataloghi o sui cataloghi delle riviste del cazzo. Mm-hmm. Qui sono proprio un negozio, cioè in ogni centro commerciale c'è un negozio che vende delle cose che noi siamo abituati a comprare, eravamo abituati a comprare per posta.
Il postal market, il D-mail, quelle cose
sì.
Lì, ok.
E sono tendenzialmente l'unica cosa che continua a rimanere aperto un po' ovunque nei centri commerciali e negli aeroporti. Io oggettivamente non ho mai visto nessuno comprare niente, semplicemente quando hanno del tempo da buttare vanno lì, si siedono e si fanno da fare un massaggio dalle poltrone perché è gratis. Non so oggettivamente quanto vendono, credo che sopravvivano perché al di là delle poltrone massaggianti vendono anche tante altre cazzate che possono venire utili all'ultimo momento, tipo i trasformatori, gli ombrelli, cose del genere. Però sì, non ne ho mai viste in casa di nessuno. Devo dire che una cosa che invece ho visto in casa di tutti e che sono secondo me le cose più scomode del mondo e non capisco perché siano così popolari sono le sedie per la televisione, quelle tipo Friends.
Quelle che si ribaltano?
Sì, quelle che vengono sui piedi e che si ribaltano e che hanno a volte il bracciolo refrigerato per tenerci dentro la birra. In realtà vengono da un modello base ad un modello da tipo $10,000 e hanno sempre più accessori. E quelle ce le hanno davvero tutti e non lo so, io oggettivamente non le ho mai trovate particolarmente comode, ma oltretutto sono tutte di un materiale che mi fa pensare che quando fa caldo sudi troppo, quindi non le trovo assolutamente appealing. Però si capisce perché ognuno è geloso della sua poltrona.
Ah, ok, quella roba che...
Secondo me è proprio una questione di fluidi corporei ad un certo punto. Guarda, cioè, sono stato così tanto tempo giocando alla PlayStation su quella roba di finta pelle con fuori 112 gradi in Fahrenheit che no, non vuoi usarla.
È chiaro, è imbevuta di schifo altrui.
Sì, però appunto questo fa sì che molti salotti davanti alla televisione hanno degli arredamenti piuttosto deprimenti, cioè una poltrona diversa comprata in epoche diverse per ogni membro della famiglia.
Non bene, eh?
Su cui quando capita anche mangiano.
Quella roba che si vede nei film è vera? Cioè che esistono le vaschette, cioè tipo il pranzo dell'aereo?
Sì, 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 cioè, si chiama proprio Diner TV, erano molto più famosi negli anni 50. Uh-huh. Arrivano completi di un intero pasto che ti puoi fare davanti alla televisione, che si differenziano dai Lunchable, che sono lo stesso ma per il pranzo, perché i Lunchable non te li mangi davanti alla televisione, e c'è anche il tavolino per mangiare davanti alla TV. E sono quasi sempre cose in una busta trasparente che cuoci al vapore, poi tagli la busta e rovesci in un piatto se hai ancora della decenza in te stesso, se no le mangi direttamente dalla busta.
Beh, se a quel punto vai all in, che cazzo.
Alla fine, tutto sommato, sì. È una di quelle cose che si usa per connotare i divorziati, soprattutto. Mm. In ogni caso, se fate una ricerca per TV dining e avete voglia di un paio d'ore dalla tristezza profonda, sì.
Okay.
Non sono più così popolari, perché in ogni caso l'offerta di porcate si è differenziata a sufficienza. Devo dire, se devo valutare dalla liquor store quella che è la dieta dell'americano single, e non sto parlando di studenti senza soldi, perché lì vanno tutti di ramen, ma sto parlando semplicemente di single senza una vita, anche pieni di soldi, ma che non hanno idea di come si cucina niente. mangiano e bevono esclusivamente Red Bull e derivati, patatine e caramelle gommose.
Beh, durano poco. Cazzo, mi sono dimenticato di provare la Mountain Dew.
Sei pazzo un po', ma tutto sommato bene, perché...
ma volevo perché togliermi la curiosità, lo so che è una merda, però...
È incredibile, è peggio della Red Bull se non hai quel gusto lì dentro.
Ho provato il mac and cheese invece, pensavo molto peggio.
Il mac and cheese alla fine, se smetti di considerare la pasta quello che tu ti aspetti per pasta, è semplicemente texture in un buon piatto al formaggio. Può essere tremendo se prendi quello della Knorr, ma può essere assolutamente buono.
Mm-hmm. Sì, sì, non era male un cazzo. Che era per dire che è buono. Scusa.
Non so quanto dura sta gente, però fa abbastanza effetto, perché tipicamente questa è la dieta del coder molto ricco a San Francisco, finché non si sposa e a quel punto è costretto a uscire almeno il venerdì e il sabato.
Ok, e quindi ha 2 giorni in cui mangia più sano.
Sì, sì, sì.
Ci sta.
L'abbiamo già fatta la pausa?
Sì, l'abbiamo già fatta la pausa.
Ok, dicevo del Colosseo, non so se forse non tutti sanno che a Oakland c'è il Colosseo.
Io non lo sapevo per niente.
Si chiama Coliseum ed è... non so come dire, assomiglia al Colosseo quanto qualsiasi arena del mondo assomiglia al Colosseo.
È una roba rotonda con dei buchi dentro.
Sì, esatto. Okay. È grande, è piuttosto... è piuttosto bella. Fa abbastanza impressione, perché è una perfetta definizione di come si costruisce negli Stati Uniti. Nel senso che se andate a vedere il Colosseum di Oakland dall'alto, Google View, Google Earth, con qualcosa, con quello che vi pare, potete vedere questo puntino piccolissimo, che in realtà è gigantesco, circondato da parcheggi tanto quanto Milano. Cioè, non i parcheggi di Milano, ma la superficie di Milano.
Ah, tanti, tanti, tanti parcheggi.
Sì, è proprio un requisito di legge. Non puoi costruire se non garantisci parcheggi per tutti. L'impronta, la footprint di tutto questo sul territorio degli Stati Uniti è agghiacciante. In ogni caso, il Colosseum dall'anno prossimo non servirà più un cazzo. Perché Oakland è riuscita in 6 anni a perdere 3 squadre professionistiche nazionali.
Ah, male.
Sì, allora i Golden State Warriors sono venuti a San Francisco e ha perso i Riders, football americano.
Okay.
E hanno appena perso gli A, che è baseball. A, si chiamano A.
Ah. Bel nome.
No, no, credo che sia per Oakland Athletics. In realtà sono una squadra come i Riders, del resto sono una squadra abbastanza storica e sono la squadra di Moneyball. Non so se hai presente il film.
No, non ce l'ho.
È il film in cui si racconta della storia di quello che ha scoperto che il baseball non è uno sport ma una questione di matematica, e quindi basta fare tante tante statistiche e puoi mettere assieme una squadra fortissima comprando dei brocchi assurdi.
Ah, interessante. Adesso
è una sintesi mia, però grosso sì, modo.
Però vabbè, dai, sono sicuro che dà l'idea, via.
Sì, dà l'idea. Se ne stanno andando, appunto, gli A stanno andando a Las Vegas. Fa abbastanza impressione, perché sia i Riders che gli A erano considerati da tutti una delle migliori tifoserie della storia degli Stati Uniti, in entrambe le leghe, super fedeli, super progressisti da molto punti di vista, e fa abbastanza impressione che ci siano dei proprietari che siano disposti a perdere tutto questo semplicemente perché c'è un'altra città che gli offre più soldi, perché alla fine va banalmente così. È come se arriva uno in Italia e dice al Milan: sentite, io vi do un sacco di soldi se venite a giocare a Jesolo.
E vi chiamate Jesol.
Esatto, Milan-Jesolo. E dall'anno dopo giocano tutti lì. Ed è abbastanza curioso anche vedere come nel giro di 3 anni tutto quello va perduto. Cioè l'anno, il primo anno chi tifava i Riders stava ancora lì tutte le domeniche a vedere le partite dei Riders, orgoglio Riders, Riders per sempre. Secondo anno il terzo anno già non gliene frega un cazzo più a nessuno.
Vabbè, giusto.
Rimane il fatto che da ex tifoso fa davvero impressione quanto non considerino quella cosa, apparentemente ha ragione, perché appunto poi dura 3 anni, è un patrimonio da conservare. E, in ogni caso, Oakland ha perso 3 squadre in 6 anni, 3 squadre forti, e non è bello, perché al di là della struttura che non serve più a niente se non forse a 3-4 concerti all'anno che nessuno che vive a Oakland si può permettere, tendenzialmente è un grosso colpo per un sacco di cose, da chi vendeva gadget, dagli sport bar che tendenzialmente sul tifo locale vivono e quant'altro.
È arrivato il momento per te di prendere in mano la situazione e fare qualcosa?
Non saprei davvero.
Cazzo,
non saprei davvero.
Squadra, da che, è facile, facciamo una colla.
Da che porta, peraltro, cioè sia il basket che baseball e basket non sono esattamente il mio forte.
Mm.
No.
E facciamolo di qualche.
Per dire, ho scoperto questa settimana che a Sacramento giocano basket e sono anche forti. Cioè, tu te lo saresti mai aspettato?
A Sacramento? Beh, perché no?
Non so, forse non sei stato a Sacramento.
No.
Apparentemente a Sacramento giocano i Kings e sono abbastanza forti.
Okay.
Giuro che non sto facendo lo snob, è la prima volta in vita mia che li sento nominare.
Però sono bravi.
Sono bravi come si è bravi negli Stati Uniti, avranno comprato qualcuno di forte.
Vabbè, perché qua come si fa? Cioè non è universale questa cosa?
Ma non credo che ci sia uno sport in cui pochi giocatori riescono a cambiare il futuro di una franchigia come negli sport americani, nel senso che gli sport americani, anche dal punto di vista regolamentare, sono costruiti, a parte il baseball che non fa storia, sono costruiti per avere un eroe. È difficile che si vinca con la squadra. Di conseguenza è più facile che un solo giocatore sposti gli equilibri tantissimo, che è una cosa che in realtà in Europa sarebbe l'espressione di una cattiva qualità della Lega. Cioè, quando riesci comprando un solo giocatore a vincere il campionato, vuol dire che tutti gli altri fanno oggettivamente cagare.
Ah, ok, ce l'ho. Capito.
Per chiudere, credo, sì. Se non mi viene in mente nient'altro. Questa settimana, la prendo più larga, Amazon, tu dici, tu è presente Amazon, quello che vende delle cose online. Forse non tutti sanno che quasi il 70% delle cose che vende Amazon non le vende Amazon.
Sì, arrivano da altri distributori o altri commercianti.
Nel senso che quasi il 70% del mercato di Amazon sono dei partner, che pagano ad Amazon delle cifre spaventose per essere loro partner, quindi paradossalmente Amazon ci tiene di più che altri vendono la propria roba che venderla loro stessi, perché non si devono semplicemente, possono starsene seduti ad aspettare in alcuni casi fino al 30% da ogni transazione, che è un tiberio di soldi.
Totalmente. Sì.
Fatto sta che questi. Il potere che ha Amazon di controllo su ciò che vendono questi reseller è abbastanza limitato. Negli ultime settimane Amazon si è trovato ad affrontare parecchie cause da parte di genitori che gli hanno fatto notare che stanno vendendo da alcuni anni migliaia di kit per il suicidio.
What? E come cazzo ha fatto un kit per il suicidio?
Vendono nitrito di sodio senza controllare a chi finisce. Il nitrito di sodio è un
veleno.
Credo che sia un sale. Credo che sia un nitrito, è un sale, giusto?
A occhio, poco che mi... sì.
Sì, se non vogliamo fare delle battute, il nitrito è un sale.
Anche se...
Sì, sì, su... Non capisco se sono tutte lente le mie battute o sei tu lento ad arrivarci o se in generale fanno troppo cagare perché...
No, 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 questa, cioè, sì, cioè, sì, è telefonatissima, anzi, cioè,
ah, okay.
Semplicemente che non, cioè, sono riuscito a resistere tutto quel tempo da quando hai detto.
Ah, ok, non sono riuscito a leggerti la faccia. È una
questa cosa di non vedersi.
Non hai un tell. Dicevo, ci sono stati più casi, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, soprattutto minori, che hanno acquisito il kit per il suicidio tramite Amazon e che adesso finalmente gli fanno causa. E che dire, non comprate nitrito di sodio.
Nemmeno suicidatevi.
Sì, no, in generale, però al di là di che cosa abbiate intenzione di farne, non comprate nitrito di sodio.
Mi sembra giusto.
Nel senso che è facile che ti succedano delle cose brutte anche se non vuoi, cioè le usa tanto.
Ah, pensavo nel senso metafisico che porta sfiga, tipo.
No, nel senso che dici: ah, guarda cosa mi è arrivato del nitrito, vediamo come è fatto. E apri il pacchetto e può succedere l'imponderabile. Hai pochi secondi per evitare che questo podcast finisca con i suicidi.
Oh, porca vacca, buon 25 aprile.
È già il 25 aprile?
No, no, è il 23 in questo momento mentre stiamo registrando da 3 minuti, ma manca
poco. Porca vacca, sì, no, cavolo, buon 25 aprile, minchia sì, mi stavo passando di mente.
Era lì.
Queste sì sono note. Il Natale di tutte le persone per bene.
Bravo, mi piace, questo è il claim giusto.
Buon 25 aprile, buona resistenza e buona liberazione. E ci sentiamo la settimana prossima.
Direi di sì.